Andiamo subito dal direttore Paolo De Paola. Ciao direttore.
Ciao, buongiorno a tutti.
Piatto ricco, direttore, da dove vogliamo cominciare?
Ma da dove vuoi?
Allora, partiamo
dall'inciviltà di quei teppisti che si sono dati appuntamento sulla 1. Quello non fa parte del calcio, è come dire, in qualche modo annulla tutti gli sforzi che si fanno in ogni città per proporre, diciamo, un'immagine diversa del calcio. Ecco, quello è lo schifo del calcio, però lo diciamo senza mezzi termini, veramente lo schifo. Ma io non faccio più nemmeno condanne perché sono superfluo, però marchiano, non ci sta niente da fare, una tifoseria, in questo caso due tifoserie.
Così.
E quando, diciamo, poi sento delle critiche contro altre tifoserie da parte di queste tifoserie, io, come dire, suggerirei un po' di prudenza e di vedere in casa certi problemi che si hanno, perché questi problemi si hanno comunque in casa. Quindi una vergogna assoluta che riguarda tutti, riguarda non solo questi teppisti, ma anche coloro che in qualche modo sono conviventi o conniventi con questi atteggiamenti.
Io sono d'accordo, peraltro è vero che quello che succede fuori dallo stadio, ma per quanto mi riguarda anche all'interno dello stadio, perché secondo me uno dei problemi per combattere poi realmente il problema della violenza negli stadi è non dare colpe oggettive a una società che non può fare moltissimo contro l'inciviltà di chi entra. L'unica cosa che però può fare è condannare, verificare, controllare chi sono e bandirli dallo stadio, i famosi DASPO, no? Secondo me da questo punto di vista Napoli e Roma avrebbero dovuto mettersi in contatto con le autorità, cercare di avere quante più notizie possibili per intanto dire ok, benissimo, se chiunque viene rintracciato, individuato e certificato non avrà più accesso allo stadio. Sarebbe già un bel segnale, direttore.
Vincenzo, guarda, questi fenomeni li studio da anni ti posso assicurare che praticamente c'è una sorta, come dire, di lasciar correre anche da parte delle forze dell'ordine. Ho conosciuto e conosco ispettori della Digos, poliziotti, eccetera, eccetera, che praticamente in qualche modo gestiscono, e questo per esempio sta avvenendo un po' meno in alcune tifoserie. La questura delegava sempre alcuni poliziotti a gestire i rapporti con gli ultra, ed erano rapporti anche abbastanza franchi, duri, cioè nel senso che c'erano dei chiarimenti a volte tra poliziotti e capi ultra, per cui si sapevano come dire, le trasferte pericolose, e i capi ultra in qualche modo interagivano con i poliziotti in questo senso, come dire, evitate di farci incontrare là perché questo è il tragitto pericoloso, e quella, cioè, io ti dico, può suscitare qualche perplessità quello che sto dicendo, ma è così, cioè c'era un'interazione, perché se si volesse realmente colpire ed eliminare questo problema ci vorrebbe pochissimo. Solo che cosa succede? Che questi sono, diciamo, degli inconvenienti che in qualche modo la questura vuole gestire, la politica vuole gestire, no? Anche fonte di voti. E quando una società taglia i ponti completamente con gli ultra, questi facinorosi, perché non è che dobbiamo poi condannare tutta la categoria dei,
no, certo.
Qua, questi teppisti, quasi ogni creano questi fastidi, perché poi, diciamo, sono rancorosi, hanno rapporti che poi la gente non sa, vecchi anni per sgarbi, bandiere bruciate, bandiere rubate, stupidaggini. E che, ribadisco, la polizia potrebbe, se ci fosse una volontà politica, eliminare in poco tempo. Però tutte le volte che le società si trovano, vedi la Juventus adesso, che è un periodo
Direttore, ti sentiamo male, c'è qualcosa che non va nel collegamento, non so se si trovi in una zona che prende poco, perché mi piace molto
mi trovo in una zona poco coperta
adesso facciamo sì, vai direttore, adesso
ci risentiamo. Facciamo così, ci risentiamo.
Ok, perfetto, allora provo Giorgio Sorani, provo a mettersi in contatto di nuovo con il direttore. Intanto Giorgio, io vado a Fiducia 208 e Rosolino, fammelo ascoltare, poi dopo sentiamo anche l'altro audio, così nel frattempo ci sentiamo con ricontattiamo il direttore De Paolo.
Buongiorno Vincenzo, Rosolino Fosfano.
Ciao Rosolino.
Intanto volevo un giudizio sui cambi di Piole. Secondo me noi la partita l'abbiamo persa un po' lì, anche se Pobega ha segnato. E poi sulla Juve, dopo 8 partite, siamo sicuri che la Juve gioca male, o invece che secondo me è così, la Juve vuole giocare così, lo sappiamo costante.
Ciao Rosolino, sempre molto intriganti le tue domande. Io, per quanto riguarda il Milan, quello che mi sento di dirti è che ogni volta che Pioli passa con una difesa a tre, poi va un po' in difficoltà, cioè nel senso che il Milan con la difesa a tre ha dimostrato di prendere parecchi gol. Ieri sentivo anche la sua motivazione, che peraltro è giusta, no? Ha detto Pioli a un certo punto ho voluto mettere più centimetri proprio perché mi aspettavo l'assalto finale della Roma, e sui calci piazzati sapevamo quanto la Roma fosse pericolosa. E di fatto poi insomma il primo gol è arrivato proprio da calcio piazzato, il secondo gol idem, più o meno calcio piazzato, palla in aria, batti e ribatti ed Ebram l'ha messa in rete. Quindi quei famosi due calci piazzati dove il Milan cercava, alzando i centimetri e la potenza, di opporre resistenza, poi alla fine non è andata come ci si aspettava potesse andare, quindi le cose poi sono andate male. Quindi le scelte di Pioli da questo punto di vista probabilmente forse anche lui non le farebbe, detto che poi a un certo punto gli ha spiegato ha dovuto fare i cambi perché c'erano giocatori anche un po' stanchi. Ricordiamo che anche il Milan ha tante assenze, anche il Milan ha recuperato da poco alcuni giocatori, perderà Tonali per la prossima sfida che era diffidato e credo quindi sia automaticamente squalificato, anzi è così assolutamente. Quindi questo per quanto riguarda il Milan. Per quanto riguarda la Juventus, intanto non abbiamo abbandonato il direttore De Paola, torneremo da lui appena sarà possibile rintracciarlo di nuovo, perché si trova in una zona difficilmente raggiungibile al momento. Per quanto riguarda la Juventus, dicevamo Rosolino, allora bisogna capire una cosa: quanto c'è di strategia, quanto c'è di necessità, quanto c'è di bellezza. Di bellezza nulla, ma quello è oggettivo. Di strategia secondo me c'è tanto, perché Massimiliano Allegri probabilmente dice: io so qual è la condizione di questa squadra, so quanto può correre, so quanti sono i punti di debolezza, allora intanto io mi riapproprio di una sorta di solidità difensiva e poi dopo cerco di ottimizzarla al massimo, e da questo punto di vista l'ho ottimizzato. Torniamo però dal direttore De Paola che abbiamo recuperato. Direttore, dicevamo.
Sì, no, non so fin dove ci siamo sentiti, io discutevo su questo problema sì. che esiste fra le tifoserie, che può essere risolto, però ribadisco, tutte le volte che le società si sono in qualche modo imposte con il pugno di ferro, poi a un certo punto si è sempre dovuti ricorrere a dei compromessi più o meno accettabili. Comunque purtroppo non si riesce mai a eliminare questo problema alla radice se non c'è questa volontà politica, e se i posti riservati non rimangono tali in ogni settore dello stadio, e se diciamo, non si finisce in qualche modo di avere questo tipo di trattamento. Io capisco, per carità, perché poi alcuni tifosi sono fidelizzati, vanno in tutte le trasferte, pioggia, neve, eccetera, eccetera. Ma alla fine è una passione. Le passioni si possono coltivare in mille modi. Nessuno impone un obbligo a coltivare questa passione. Nessuno.
Approfittando di questa discussione, così segue una sorta di filo rosso, no? Direttore, io credo che ci sia, mi espongo, lo dico, e poi venerdì sarò lì, magari mi bacchettano per questo, ma non fa niente, lo deve dire sempre quello che pensa. Ci siano anche delle responsabilità da parte di una parte di stampa locale, perché vedo continue complotti, si cercano i mostri, si esagitano gli animi. Per carità, quello che è successo tra le tifoserie non c'entra niente né il calcio né i tifosi, che quelli sono dei violenti, dei teppisti che si danno appuntamento come fanno gli hooligans in Inghilterra, quindi è un qualcosa da bandire a prescindere. Però nel resto della tifoseria, quella sana, a volte si accendono tanto gli animi quando non ce n'è bisogno. Io per la prima volta ho visto uno Spalletti un po' infastidito anche con la stampa napoletana ieri, quando gli mettevano in discussione un po' i cambi che ha fatto. Ha detto: faccio quello che voglio io, quando voglio io, fate avere una ragione. E mi sembra anche giusto, perché poi l'allenatore deve spiegare le sue scelte, ma non deve diciamo giustificare le sue scelte, che è qualcosa di diverso. In più a questo ci metto una continua teoria del complotto da parte della stampa locale, che secondo me, direttore, alla fine fa male al Napoli, perché poi questo nervosismo lo percepisce la squadra, lo trasmette all'ambiente, a se stesso, perché altrove sono belli, sereni e tranquilli. Si arrabbia, poi ne parleremo, l'Inter con l'arbitro che insomma gli ha annullato un gol che non si riesce a capire che cos'è, lì si sono scusati. Si arrabbiò la Juventus quando annullarono il gol a Milik senza un motivo, non si sono scusati, è andata avanti e va bene così. Gli altri vanno avanti, qui in vetta alla classifica a più 8 con un titolo di campione d'inverno, che poi titolo relativamente è, però è un'indicazione già importante. Si entra in una psicosi che forse può essere dannosa.
Ma sai cos'è? È che secondo me noi ci prendiamo troppo sul serio, anche noi giornalisti,
sicuramente,
soprattutto nelle, diciamo, nelle locali, insomma nelle TV, nelle radio, crediamo a volte di essere il verbo del popolo, e invece non è così. è una nostra opinione che può valere uno sempre e qualche volta può essere condivisa da qualcuno, ma qualche volta, può capitare spesso, ci sbagliamo. Bisognerebbe avere l'umiltà a volte di tornare sui propri passi. Noi invece ci generalizzo proprio, per carità, però sento alcuni commenti che sembrano quasi proprio le tavole della legge, cioè quelle che dicono no, tu hai sbagliato il cambio, ma chi sei tu per dire tu hai sbagliato il cambio, non sei il cambio? Cioè, puoi dire, la mia opinione è che da questo momento in poi, quando è entrato questo giocatore, la squadra è calata, ma è una tua opinione, non è che c'è il verbo che sancisce lo sbaglio. Ma come facciamo a dire a uno ha sbagliato i cambi, ha sbagliato le sostituzioni? Noi possiamo dire, secondo me era meglio tenere questo giocatore o tenere quell'altro perché il rendimento della squadra era più diciamo redditizio. Si può dire questo, certo. Ma non ogni volta prendersi così sul serio da ritenere che la propria opinione sia insindacabile e immutabile. E io purtroppo lo riscontro a volte da alcuni soloni che sento i pipponi che fanno dopo la partita, oppure nei talk show, nelle radio. Insomma, bisognerebbe avere un po' di leggerezza nel commento. Ieri sera sentivo delle trasmissioni, cioè la solita trasmissione, posso dire, anche pressing, non è che sia chissà che cosa, attorno alla Juventus, ma discutiamo anche della Juventus, e qua, diciamo, se mi permetti, allargo il campo.
Certo,
no?
Adesso ci andiamo, sì.
Discutiamo anche della Juventus, ma non è qua che ogni volta c'è lo schieramento pro Allegri e contro Allegri.
Esatto.
Allora, io dico questo, negli ultimi due anni e fino a questo momento, Allegri ha fallito, è chiaro questo termine, ha fallito perché non ha portato niente a casa per quella che è la storia anche recente, i 9 scudetti consecutivi della Juventus, e la storia sua, 5 consecutivi, 11 titoli, insomma ha fatto tantissimo Allegri. Non può non sorprendersi del fatto che adesso la Juventus, diciamo, negli ultimi due anni abbia fatto zero, e questo è importante stabilirlo, perché va benissimo adesso seguire, a me non interessa nulla la polemica estetica del calcio, non estetica, eccetera eccetera. I rischi corsi contro la Cremonese sono inauditi, però alla fine la Juventus ha portato a casa il risultato.
Esatto.
La partita contro l'Udinese era stata brutta, però la Juventus ha portato a casa il risultato. Benissimo. Allora su questo si giudichi Allegri. Non è che già adesso si fanno gli schieramenti pro o contro. Io dico, i risultati devono portare la Juventus alla fine di questa stagione a vincere almeno qualcosa. Il qualcosa che può vincere è l'Europa League o lo scudetto, per cui si è rimessa in moto. Magari è meno probabile lo scudetto, l'Europa League può essere una cosa anche più abbordabile, ma è questo il giudizio che si deve dare. Per questo io dico, aspettiamo il risultato senza crocifiggere, oppure essere parziali da una parte o dall'altra.
Certo.
Se il risultato sancirà una vittoria di questo o quel titolo, bene, altrimenti, ribadisco, è un fallimento del signor Allegri, è un fallimento, perché è stata smantellata una squadra, smantellata, per diciamo acquisire questa formazione. Ieri sentiva è proprio il carattere di Allegri, ma qual è il carattere di Allegri? Qual è il gioco di Allegri? Qual è? Cioè, io vorrei capirlo ancora, io non l'ho capito sinceramente, cioè da due anni a questa parte io ancora non ho capito qual è il bandolo della matassa del gioco di Allegri. Può togliersi tutti gli impermeabili che vuole, può sbraitare quanto vuole negli ultimi minuti, sono scene già viste, déjà vu, in cui fa queste cose spettacolari. È un allenatore che prende milioni e milioni all'anno. Voglio vedere se non ha il dovere di arrabbiarsi per certe situazioni, ma lo dovrebbe fare non nei minuti finali, quando sta per perdere una partita rabberciata chissà come, è riuscito a vincere chissà come ha fatto anche con la Cremonese. No, dovrebbe farlo sempre impostando la squadra in una certa maniera. Benissimo la difesa, per carità, la difesa non sta subendo gol, ma i rischi che corre in ogni partita la Juventus di sicuro non è che fanno stare tranquilli i tifosi della Juventus. Per cui io dico, è inutile entrare nell'agone di questa divisione fra pro e contro.
Esatto.
Allegri, perché gli diamo un vantaggio, diamo anche, come dire, una specie di credito eccessivo a un allenatore che, per carità, ribadisco, guadagna tantissimi soldi per ottenere dei risultati, per cui giudichiamolo per i risultati. Io starò calmo fino alla fine della stagione, perché voglio proprio vedere, ma non è che sto sulla sponda del fiume, per carità, perché non sono uno che si in qualche modo sta a aspettare una sua ragione. Io sto dicendo soltanto che non vedo una strategia futura per questa Juventus, non vedo una strategia di gioco che in qualche modo stabilisca una scuola, un ciclo, un qualche cosa. No, dipende dalla bravura dei giocatori che vengono acquistati in quel momento e dal momento fisico di questi giocatori. Se stanno bene la Juve vince, se non stanno bene la Juve perde o pareggia.
Diciamo questo che è. Esatto, no, sono d'accordo sulla lettura, anche perché poi non bisogna dimenticarsi nemmeno il recente la recente clamorosa debacle in Champions League di questa stagione, per cui anche vincere eventualmente, per dire, spingiamoci lì, uno scudetto sarebbe sicuramente una cosa clamorosa da parte della Juventus, sarebbe un applauso da fare al tecnico, ma bisognerebbe comunque mettere sul piatto della bilancia i pro e i contro di una stagione che per ora ha avuto due volti. Una cosa è certa, direttore.
Ma hai ragione, dico, ma clamorosa sarebbe lo scudetto, sarebbe una cosa clamorosa
proprio.
Da impresa, eccezionale. Sì.
Però voglio fare un ragionamento con lei, direttore, penso di trovarla d'accordo. Fino adesso i risultati stanno dando in campionato ragione ad Allegri, che tutto sommato lui si sta mettendo il vestito da provinciale con le provinciali, vince magari di stretto di corto muso come suo solito, però intanto gli sta imprimendo ancora una volta il suo marchio di corto muso, e intanto 8 vittorie di fila le ha fatte. Leggermente meglio con Inter-Lazio, Inter nel secondo tempo, molto meglio con la Lazio in tutta la partita, sono curioso di vederlo col Napoli, se magari ha uno spartito diverso con le grandi quando viene attaccato e quindi ripartendo in contropiede, soprattutto recuperando al meglio Di Maria e Chiesa, quindi ci teniamo anche questo aspetto qua. Una cosa è certa, e su questo credo che lei è d'accordo, così come stai giocando ora, in Europa non puoi assolutamente proporti, neanche in Europa League, lì non vale la prestazione fatta con la Cremonese e quella contro l'Udinese, lì il gol lo prendi e lì vai in difficoltà, devi proporre qualcosa di diverso.
Assolutamente, perché comunque c'è un registro diverso. Noi il tatticismo che abbiamo in Italia, la strategia di gioco che abbiamo in Italia è veramente esasperata ed esasperante, però in Europa non è così, in Europa si corre, in Europa si macina, non si sta a guardare proprio diciamo l'atteggiamento che ha la squadra, si è irruenti dal primo all'ultimo minuto, quindi c'è bisogno di un altro cipiglio, di un altro atteggiamento. Però io ribadisco, cioè non voglio più entrare in questo tipo di polemica, perché magari può essere pure che quest'anno una squadra italiana possa fare una grande performance in Champions, può essere anche, io non mi sorprenderei di una cosa del genere, per cui sono contro tutte quelle, come dicevo all'inizio, che di non prenderci troppo sul serio, noi giornalisti, sono contro quei luoghi comuni per cui il calcio italiano è penoso, cioè non sono d'accordo, perché abbiamo vinto in Europa e poi siamo stati eliminati da un mondiale, e allora com'è il calcio italiano? Cioè è una cosa che dipende, com'è il calcio in assoluto, com'è il calcio che prevede una partita tra Milan e Roma in cui 85 minuti c'è un dominio assoluto del Milan e la Roma fa due gol su calci piazzati grazie all'ingenuità assoluta di alcuni giocatori, quel Frank che è entrato, che è veramente una sciagura, che procurano delle punizioni sapendo che la Roma è quella che ha le percentuali europee più alte sui calci piazzati. Ma per dire, il calcio è questo, il calcio fa gioire e arrabbiare per questo, per cui non è che su questa base uno può dire però la Roma è una grande squadra. Ma come fai a dire la Roma è una grande squadra? Cioè, perché ha pareggiato negli ultimi minuti. Cioè, no, perché io ho letto anche questo, sentito anche questo. Cioè,
l'ho vista la partita contro il Bologna, è veramente pochissima roba, ma anche ieri poi dopo, insomma, il contropiede.
Ma poca roba, c'è 85 minuti di nulla della Roma. E poi due punizioni, due calci piazzati, un calcio d'angolo e una punizione, gol e gol. Va benissimo, per carità. Ma ribadisco, creare dei teoremi attorno a queste cose, così anche la Juve Allegri.
Sì,
creare dei teoremi attorno a queste cose. La partita con la Cremonese, ragazzi, ma veramente stiamo scherzando? La partita con la Cremonese, con due pari della Cremonese e il gol alla fine, per carità, uno può dire sì, ma Allegri, come dire, sfianca l'avversario e lo riduce, come dire, col fiatone agli ultimi minuti e poi segna. Ma vi sembra questa una teoria da poter portare, da presentare a scuola di calcio? Ma secondo me assolutamente, perché la Cremonese, se non avesse colpito quei due pali, uno clamoroso veramente che ancora traballa, era in vantaggio, quindi la Juventus avrebbe ottenuto un pareggio. Però ribadisco, il calcio è questo, assolutamente produrre dei teoremi sul calcio, perché non esistono. Un libro sul calcio e sulla storia del calcio può denunciare solo questo: esistono grandi numeri. Esistono soltanto grandi numeri, cioè alla fine del girone d'andata, se il Napoli sarà in vantaggio per X punti, 4 punti, 8, 7 punti, 9 punti, 10 punti, quante volte la squadra che si è trovata con questo vantaggio ha raggiunto lo scudetto alla fine della stagione? E si vedrà questi grandi numeri che 9 volte su 10 ha vinto lo scudetto. Questi sono i numeri che contano.
Sì, peraltro, insomma, poi alla fine vedi, è sempre un po' là che si torna. Conta il risultato finale, quel, perché poi dopo tutti quanti si dimenticheranno di come sono arrivate le vittorie purché arrivino le vittorie. Un po' il senso
Assolutamente.
della partita in sé, no? Durante la partita, magari fino all'89esimo, prepari il pezzo per dire fuori Allegri, basta così, poi segna e tutti quanti dicono grande Allegri, abbiamo vinto ancora una volta, per dire. Quindi è il risultato che poi giustifica tutto, il famoso fine che giustifica i mezzi. Ci sentiamo qualche audio, vai Giorgio, così poi salutiamo anche il direttore.
Questione di strategia la Juventus è la forza di Allegri, compatta la squadra e diventa quasi irresistibile. Questa squadra è destinata a vincere continuamente, sta macinando punti su punti, sta scavalcando avversari su avversari e probabilmente raggiungerà il Napoli.
Direttore, questa è comunque una
Ma lo vedi,
possibilità, no?
posso dirti una cosa? Ma lo vedi la lettura che si dà? Cioè, sta macinando, cioè, guarda l'elegia che sta facendo questo ascoltatore, per carità, rispetto tutti i pareri, no? Ma sembra che stiamo parlando di chissà quale squadrone, sta macinando punti su punti, è la forza di Allegri. Ma è il culo di Allegri, ma la vogliamo finire con questa forza di Allegri? È che lui punta su alcuni giocatori che alla fine, ma non c'è una strategia di gioco. Ma prendete, ribadisco, come esempio la partita con la Cremonese. Con l'Udinese già è un passo diverso. Già alcuni giocatori hanno reso di più, già c'è stato, come dire, una partita veramente combattuta vis-à-vis. E cioè, per cui possiamo fare un ragionamento su questa partita, ma quella con la Cremonese non c'è nessuna forza di squadra, nessun punto su punto. Smettiamola con queste cose. La Juventus di Allegri di queste ultime stagioni è, e se lo mette in testa anche l'ultimo ascoltatore che ha parlato, inguardabile, inguardabile. Se dovesse vincere, perché rientra nel DNA della storia di questa società, nella storia della Juventus, eccetera, eccetera, chapeau e applausi. Però noi abbiamo il dovere della critica di dire che questa squadra è inguardabile. Ma perché dico questo? Perché ti fa stare con l'ansia fino all'ultimo minuto che possa o pareggiare o perdere. E che quel risultato sia sempre in balia dell'avversario. Abbiamo visto Juve come quella di Lippi, come quella ma anche diciamo di un certo Allegri per un certo periodo, come quella di Conte, eccetera, invece si davano la garanzia che spingendo dal primo all'ultimo minuto difficilmente avrebbero corso dei rischi. Questa di Allegri ti fa stare sempre con la palpitazione. Questa è la verità. Finiamolo col macinare punti su punti. Questo racconto e questa esagerazione che non esiste sul campo.
Ti leggo un paio di messaggi testuali, direttore, poi vabbè, abbiamo il tempo anche per un altro audio e poi ci salutiamo. Allora, Daniele scrive: buongiorno Vincenzo, buongiorno direttore. Io non sono né pro né contro Allegri, però è sotto gli occhi di tutti che con le numerose defezioni che la Juve ha non lo stanno aiutando. Chi altro avrebbe potuto fare meglio con queste difficoltà? Dice Daniele. Poi c'è un bell'interrogativo di Andrea da Chivasso e ci riporta un po' ai ragionamenti che facevamo poco fa. Dice: per il direttore, belle parole, ma secondo lei sono più contenti i tifosi della Juve o quelli di Milan e Inter per il bel gioco espresso? Buona giornata. Anche quello, insomma, è
Posso
discorso di
dire una cosa?
risultato.
Milan e Inter hanno vinto due scudetti uno dopo l'altro, cioè, quindi perché tu siamo più contenti quelli di Inter e Milan? Ma io ribadisco, rientro un pochettino nella logica del tifo della Juventus, il vincere è l'unica cosa che conta, eccetera, eccetera. Poi tanto criticato o non criticato, questo è uno slogan che appartiene a questa società e a questa squadra. Perché realmente se per due stagioni non vinci è crisi, è un problema. Quindi Milan e Inter negli ultimi anni hanno fatto meglio, negli ultimi 2 anni. Quindi questa è una cosa di cui bisogna prendere atto. Quindi a me non interessa niente della bellezza del gioco, sia chiaro. Però che in qualche modo il risultato sia garantito, che si segni un primo gol, la logica di Capello. Prendete la logica di Capello, che si segni un gol e che poi se ne segni un altro per stare tranquilli. E che se si fa il 2-1 non si può stare tranquilli, come è successo a Milan contro la Roma, e rilassarsi mai. Questa deve essere la logica della Juve. Non sperare nel cortomuso e quindi nella botta di sedere all'ultimo minuto. E questo non va bene. È una logica che non appartiene alla Juve.
L'altalena delle nostre analisi si sviluppa proprio con quelle dei pensieri dei nostri ascoltatori. Ti vado a leggere così ti faccio capire, direttore. Allora, infatti la Juve è stata inguardabile anche contro l'Inter e contro la Lazio. Su questo non sono d'accordo io personalmente, che contro l'Inter nel secondo tempo è stata molto piacevole, contro la Lazio mi è
No,
piaciuta
molto
moltissimo.
piacevole. Anche contro la Lazio,
Esatto.
una signor partita, no, non diciamo sciocchezze, cioè non
Esatto, l'ha
tutto.
fatto,
Non
esatto.
bisogna esagerare per ogni cosa, ci sono
Esatto,
delle
da un
ottime
eccesso
partite della
all'altro.
Juve. Esatto,
Internazionale,
delle
belle
ottime
partite.
partite. A me quello che dà fastidio è che non c'è, io non vedo, come dire, un timbro, come dire, un direttore d'orchestra lascia una impronta, no? Ecco, io non vedo impronta, esatto. Vedo una squadra che fa delle bellissime prestazioni, perché le ha fatte anche quest'anno, bisogna essere onesti e corretti, ma non c'è continuità, si cambiano i giocatori in continuazione. L'unica cosa che si può registrare positivamente è l'assenza di gol incassati,
esatto.
Questa è una cosa positiva,
che sicuramente
qualche brivido di troppo si corre, ma i gol non vengono
intanto
incassati.
Tu dici la prima cosa che dovevo fare, che ho voluto fare, la solidità, perché il mio marchio intanto ce lo piazzo là. Daniele dice 8 vittorie di fila non si possono definire culo, con tutto il rispetto non sono d'accordo. Invece c'è Gianni che dice io non credo affatto che sia una strategia, sono d'accordo con il direttore, sbaglia sempre formazione poi corregge, ma è abbastanza fortunato. Vedi, c'è un po' questo balletto anche da Rosolino da Fossano, tifoso del Milan.
E poi ultima cosa, scusami, Vincenzo, se mi permetti,
certo.
Ma la rosa della Juventus è la rosa migliore d'Italia, cioè,
al
non
100% sì, perché bisogna recuperare ancora un po',
non ce lo dimentichiamo mai, ma non sì. È che come dice a Napoli si dice scarta frusce piglia primere, cioè come dire scarti qualche cosa, esatto, che ti sembra e ne prendi una migliore di quella che scarti, è così.
Dove cogli si dice qua.
Dove cogli nella Juventus trovi, anche poi quando si dice i giovani, ma sono giovani che si sono fatti veramente e si sono formati benissimo, che sono in grado di esprimersi a certi livelli, è tutta gente in gamba alla Juventus. Non c'è qualche cosa che tu puoi scartare alla Juventus. Alexandre e Danilo sono stati pilastri del Brasile nazionale, e per carità il Brasile è uscito ma comunque sono dei nazionali, sono tutti nazionali importanti quelli della Juventus. C'è un campione del mondo che è appena tornato, insomma, anzi due campioni del mondo che sono appena tornati, quindi non si può negare questo, però a me non basta soltanto una rosa, a me importa che nella Juventus si faccia scuola, anche si radichi una sorta di impronta calcistica che Allegri ha spazzato via. Prima c'era con Lippi e c'era con Capello, adesso non c'è più.
Io ho la sensazione, così cerco di guardare l'altro lato della medaglia, poi ci salutiamo, la sensazione, o meglio, più che sensazione, per i tifosi del Milan, della Juventus, potrebbe essere di buon auspicio pensare che magari si stanno cominciando a rimettere i primi mattoncini per ricostruire qualcosa. Quindi dice io in questo momento quello che posso offrire è questo, cioè ricostruire una sorta di solidità, dare continuità di risultati e poi vediamo il prossimo step. Per questo
allora,
veramente sono curioso.
Vincenzo, è giustissimo, questo è un altro spunto assolutamente interessante. Però tu mi puoi dire qual è la formazione titolare della Juventus?
Allora, è un 3-5-2 sicuramente, però a centrocampo spesso vengono, secondo me, sbagliate un po' le scelte. Rabiot non poteva mancare contro la Cremonese dal primo minuto, su via. Uno che torna, che ha giocato una finale di Coppa del Mondo,
ma
non puoi dire...
Ma schieramento difensivo, tu dici a 3 o a 4, ma quali sono i 3 e i 4? Bremer sempre, Gatti lo metti?
Secondo me la difesa ormai è quella brasiliana nella sua idea, quindi Alexandre
nella
Bremer
sua idea
e Danilo.
È quella brasiliana, va benissimo. Però ecco, ci sono sempre alcuni elementi che ruotano,
Sì, sì,
cioè,
sì.
Io ribadisco,
sì.
Non c'è un'idea chiara di questa squadra.
No, questo
ma
è
voi, ve li ricordate? La Juve di Lippi e la Juve di Capello erano proprio, ma sì e no, 13 giocatori, non di più. Ed
sì,
erano quelli,
sì,
basta.
Sì.
E qua ce ne sono, c'è una rotazione, e poi ogni volta ribadisco, perché a volte parlo di fortuna, perché ti metti il giovane del momento e sta andando bene, ti metti quell'altro che improvvisamente ritrova la condizione. Per carità, gli infortuni, ma gli infortuni fanno parte sempre, come dire,
certo,
di una preparazione,
certo. Ah, quello,
è responsabilità dell'allenatore e dei preparatori della Juventus.
Su questo quindi, assolutamente nessun dubbio, quindi non è che uno si fa male così tanto, perché si fa male che uno non è stato preparato bene, o è stato utilizzato male, o magari è fragile, quindi è stato scelto un giocatore sbagliato. Nel salutarci, direttore, venerdì che partita ci dobbiamo aspettare? Onestamente. Sono molto
posso dire
sicuro
una cosa? E questo è un risultato apertissimo, 1x2, assolutamente, ma è questo il momento pazzesco della Juventus, cioè dalla Juventus ti puoi aspettare tutto, ma come è successo per l'Inter contro il Napoli, la stessa cosa, la Juventus può tanto perdere, e allora per carità io non andrò mai giù, perché lo sai che poi cerco anche sempre di non essere, non è che vado a dire avevo ragione su Allegri, per l'amor di Dio non direi mai una cosa del genere, però dico può andare giù e andare sotto, perché se il Napoli ritrova quell'entusiasmo che in qualche modo, ma non è stato ancora brillantissimo contro la Sampdoria, ha ritrovato, allora sì, ma altrimenti la Juventus comunque farebbe un miracolo, e ripetisco, pareggio, il Napoli ha due risultati, pareggio e vittoria. La Juventus può solo vincere per riaprire la lotta a scudetto.
Chiudo col messaggio di Stefano da Montignoso che le fa i complimenti. Complimenti al De Paola per il realismo con il quale valuta i risultati della Juventus senza farsi influenzare dai soli risultati. Una squadra totalmente priva di giochi e idee. Vedremo come si comporterà negli scontri diretti. Qua però devo correggere, perché negli scontri diretti, almeno negli ultimi con Inter e Lazio, si è comportata benino, direi.
Benissimo. Sì.
Direttore, no, io però ti devo tirare due minuti, te li tiro ancora. Mi dai un parere su Sarri, direttore? Che qua anche lì c'è da fare un ragionamento.
Vabbè, ma insomma mi sembra che, come dire, i fatti stiano dimostrando che questo guru del calcio evidentemente, come dire, esercita un radicalismo soprattutto sulla testa dei giocatori che in qualche modo non trova accoglienza. Io, perché a volte cito Capello, cito Lippi, cito allenatori che in qualche modo mostrano una duttilità. Capello prese una squadra da sacchi che era data per finita, così come per esempio Conte lasciò una squadra ad Allegri che era data per finita, e Allegri seppe in qualche modo rimetterla in campo. Allegri appartiene anche a questo tipo di atteggiamento, no? Cioè, in qualche modo rimedia a situazioni complicate, ma l'integralismo di Sarri non trova ragione da nessuna parte, anche perché se tu non hai un'alternativa e se tu imponi, Sarri ha un grosso problema a centrocampo che non è riuscito a realizzare, ha un grosso problema in difesa, che non è riuscito a realizzare una continuità difensiva e una continuità di gioco. E quello che è stata una chimera, io ho visto Sarri bello soltanto a Napoli, in altre situazioni non le ho mai viste. Poi posso dire, e questo ribadisco, proprio per onestà intellettuale, con la Lazio io ho visto dei progressi, assolutamente, ho visto dei cambiamenti. Però evidentemente quel tipo di mentalità che in qualche modo aveva influenzato anche Inzaghi, cioè del rendimento massimo con il minimo sforzo, perlomeno adattandosi moltissimo ai giocatori, non è stato scrostato dagli spogliatoi della Lazio. Sarri non ci è riuscito ancora.
È così, poi magari approfondiremo, perché sono d'accordo anche su questo aspetto. Grazie al direttore De Paola, ciao direttore, alla
prossima. Grazie a voi, un saluto a tutti.